Liber. Perché è veramente libero che si perde in un libro. Liber. Per farci rapire dai libri con Liana. Buon ascolto, buona lettura, buona vita.
Ho ancora nel naso l'odore che faceva il grasso sul fucile mitragliatore arroventato. Ho ancora nelle orecchie e sin dentro il cervello il rumore della neve che crocchiava sotto le scarpe, gli sternuti e i colpi di tosse delle vedette russe, il suono delle erbe secche battute dal vento sulle rive del Don. Ho ancora negli occhi il quadrato di Cassiopea che mi stava sopra la testa tutte le notti e i pali di sostegno del bunker che mi stavano sopra la testa di giorno. E quando ci ripenso, provo il terrore di quella mattina di gennaio, quando la Katiuscia, per la prima volta, ci scaraventò le sue 72 bombarde. Questo è l'incipit di un classico della nostra letteratura, Il sergente nella neve, di Mario Rigoni Stern, scritto durante la prigionia con un mozzicone di matita su pezzi di carta racimolati in fretta e stampato nel 1953 dalla casa editrice Einaudi. Si tratta di un libro cardine della nostra letteratura, un libro prezioso che nelle sue pagine riesce a tenere insieme l'odore del grasso sul mitragliatore e il quadrato di Cassiopea e le Pleiadi, sopra tane pidocchiose di soldati reticolati di filo spinato, un mare di neve e da una parte e dall'altra giovani con in bocca una parola comune: mamma. Cercheremo di scoprire, con il contributo di Sara, Cesare e Maurizio, alcuni motivi per cui vale la pena di essere letto e riletto oggi più che mai.
Mi sono chiesta tante volte che cosa abbia da dirci ancora oggi Il sergente nella neve di Mario Rigoni Stern, a più di 70 anni dalla sua pubblicazione. Le risposte a questa domanda possono naturalmente essere molte e sicuramente diverse per ogni lettrice e lettore e per ogni momento della vita in cui questo libro viene letto. Ma se dovessi provare a contenerle in poche parole, direi che Il sergente ci parla perché è un viaggio in un trauma individuale e collettivo, che è il trauma della nostra storia, quello della campagna italiana di Russia e della ritirata, e soprattutto un viaggio dentro i sentimenti umani di amicizia e pietà. Il viaggio del sergente dentro l'amicizia inizia nella prima parte del libro, in cui viviamo insieme al protagonista il tempo lento dell'attesa. Gli alpini sono fermi nel loro caposaldo sul fiume Don, dentro quelle che il narratore definisce le nostre tane. Sono come animali, acquattati in ascolto, e la guerra li tocca solo in alcuni tragici momenti. In questa attesa ci sembra di essere in una contrada di paese. Gli abitanti vivono insieme, scherzano, cercano di scacciare la paura della morte, mettono insieme come possono un pranzo di Natale, condividendo la grande nostalgia per chi li attende a casa, l'amorosa, la famiglia, il paese.
Era troppo freddo star lì fermo e risalendo il camminamento rientrai nella tana della mia squadra. «Buon Natale!» dissi. «Buon Natale!» Meschini stava pestando il caffè nell'elmetto con il manico della baionetta. Bodei faceva bollire i pidocchi. Giuanin stava appollaiato nella sua nicchia vicino alla stufa. Moreschi si rammendava le calze. Quelli che avevano fatto gli ultimi turni di vedetta dormivano. C'era un odore forte là dentro, odore di caffè, di maglie e di mutande sporche che bollivano con i pidocchi e di tante altre cose. A mezzogiorno Moreschi mandò per i viveri, ma siccome quel rancio non era da Natale, si decise di fare la polenta. Meschini ravvivò il fuoco. Bodei andò a lavare il pentolone in cui aveva fatto bollire i pidocchi.
La quotidianità viene però bruscamente interrotta quando gli alpini vengono accerchiati dall'esercito russo e devono cercare di sfondare l'accerchiamento per portarsi lentamente verso casa. Ecco il viaggio dentro il trauma. È il trauma delle battaglie, prima su tutti quella di Nikolaevka, ma soprattutto il trauma del freddo, dell'inverno russo, della neve bianca e della bufera, del camminare lento incessante, dei compagni sfiniti che si abbandonano a terra, sognando casa.
Giovannini, invece, ogni volta che gli capitavo a tiro, mi chiamava in disparte, mi strizzava l'occhio e sottovoce mi chiedeva: «Sergent Majou, arriveremo a Baita?» Perché lui era certo che io sapessi come sarebbe andata a finire la guerra, chi sarebbe restato vivo, chi morto e quando. Così io rispondevo con sicurezza: «Sì, Giovannin, arriveremo a Baita».
Rigoni Stern, nel suo libro Il sergente nella neve, racconta i giorni drammatici della ritirata di Russia del gennaio 1943. Lo fa attraverso le voci dei suoi compagni di viaggio, alcuni dei quali arriveranno assieme a lui a Baita, ma dà voce anche ai vinti di quella marcia, a quelli che a Baita non ci sono arrivati, a chi si è seduto sul primo momento a riposare e lì si è addormentato per sempre, a chi stremato dalla fatica è crollato e ha visto la fine della grande colonna sparire all'orizzonte, a chi si è perso nella sconfinata pianura, convinto che la neve fosse sparita, che quelli erano i prati di casa e casa fosse lì vicino, e verso quel miraggio si è incamminato da solo. Ogni volta che si legge il sergente nella neve, noi diamo di nuovo vita a questi uomini vinti e diciamo loro che non li abbiamo dimenticati.
In questo trauma continuo, qualche raggio di luce filtra dalle crepe della paura e del disorientamento sotto forma di pietà. È un sentimento che unisce come un filo le pagine del libro. È la pietà, per esempio, che rende impossibile chiamare i soldati russi nemici, pur nella durezza dei combattimenti. Ma quello che mi piace ricordare è come la pietà prenda la forma di due donne russe che incontriamo nel libro, figure rare. La prima donna apre la porta della sua casa al narratore durante un combattimento, dandogli da mangiare e permettendogli di stare nella stessa stanza con alcuni soldati russi, che seppure armati rispettano l'umana tregua. Infine una donna, o per meglio dire una ragazza, chiude il libro, ospitando nella casa della sua famiglia il narratore che aspetta il treno per ritornare in Italia. Il suo canto e la sua voce lieve, insieme al rumore della ruota con cui fila la canapa, diventano una medicina per il narratore che piano piano ricomincia a sperare nella possibilità di un mondo in pace.
Corro e busso alla porta di un'isba. Entro. Vi sono dei soldati russi là. Dei prigionieri? No, sono armati, con la stella rossa sul berretto. Io ho in mano il fucile, li guardo impietrito e si stanno mangiando attorno alla tavola. Prendono il cibo con il cucchiaio di legno da una zuppiera comune e mi guardano con i cucchiai sospesi a mezz'aria. Vi sono anche delle donne. Una prende un piatto, lo riempie di latte e miglio con un mestolo dalla zuppiera di tutti e me lo porge. Io faccio un passo avanti, mi metto il fucile in spalla e mangio. Il tempo non esiste più. I soldati russi mi guardano, le donne mi guardano, i bambini mi guardano. Nessuno fiata. C'è solo il rumore del mio cucchiaio nel piatto e di ogni mia boccata. «Spasiba», dico quando ho finito. E la donna prende dalle mie mani il piatto vuoto. «Pazausta», mi risponde con semplicità.
Mario Rigoni Stern diceva che l'opera più bella della sua vita è stata l'aver condotto in salvo gli uomini che doveva guidare nella catastrofe della ritirata di Russia e che sentiva di voler salvare, senza lasciare indietro nessuno. Il sergente nella neve è il racconto di quei momenti e della solidarietà fra uomini in guerra ma capaci di umanità, scritto da un montanaro alpino, schietto e ricco di esperienze. Da allora sorgette maggiore Rigoni, diventato poi uno dei più importanti scrittori di montagna, sapeva e aveva imparato che ci si salva, si torna a baita solo se si è insieme e si è capaci di solidarietà l'uno con l'altro. E mi piace ricordare, a costo di andare fuori tema, che fra le molte sue parole di saggezza raccomandava ai giovani di sognare e di innamorarsi.
Vi auguriamo di innamorarvi di questo come degli altri libri che ha scritto Mario Rigoni Stern. E come sempre, buona lettura e buona vita, con le parole intramontabili del sergente nella neve.
Liber, perché è veramente libero che si perde in un libro. Liber, per farci rapire dai libri con Liana. Buon ascolto, buona lettura, buona vita.